Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Buon pomeriggio, Film Radio dalla 76esima Mostra d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia 2019, insieme oggi non solo alla, come dire, consueta Angela Prudenzi, ma anche a un ospite di riguardo, Beatrice Fiorentino,
sai,
sono un personaggio conosciuto, giornalista,
insieme all'amica
Beatrice Fiorentino, selezionatore della Settimana Internazionale della Critica.
Sì.
Sei un critico, sei una programmer di un festival,
sì.
Sei un sacco di cose.
È una critica criticona, è vero.
Di
quelle toste, mi piace.
Abbiamo ospitato anche l'anno scorso Beatrice,
per questo che era amica da prima, ma ora lo è ancora di più da quando questo è il terzo anno, vero?
Questo è il terzo anno.
Peraltro
Fred è anche partner della Settimana Internazionale della Critica, per cui è giusto che si parli in maniera con il dovuto spazio anche dei film della SIC, come la chiamiamo affettuosamente, e oggi c'è un film della SIC particolarmente atteso, dove la regista è protagonista. Per chi vive in Inghilterra come sottoscritto, è un personaggio molto conosciuto, molto noto, è stata una pop star negli anni 90, poi è diventata un'attrice conosciutissima perché aveva fatto una serie di grandissimo successo che in inglese si chiama The Diary of a Call Girl. Non ricordo adesso il titolo italiano, però forse Diario di una squilla, una cosa del genere, che ha avuto un successo internazionale incredibile. Poi si è dedicata al teatro e ha vinto il Lawrence Olivier Award, un sacco di premi importanti per il teatro, e adesso si cimenta per la prima volta come regista, e il film non poteva non essere nell'ambito della selezione della Settimana Internazionale della Critica.
Sì. Guarda, sono appena uscita dal Q&A e mi ha molto colpito, perché sai, è facile pensare una donna così di spettacolo, ma anche dello spettacolo, del mondo dell'entertainment, se vuoi. Comunque lei ha partecipato anche a Doctor Who, insomma, se tu googli il suo nome trovi anche i videoclip, le sue canzoni, quindi insomma è facile anche
parliamo di Billie Piper, peraltro non abbiamo detto Billie il nome
Piper.
Billie Piper che era una piccola Britney Spears negli anni 90,
esattamente. Quindi ecco, non ti aspetteresti invece di trovare una autrice con le idee perfettamente chiare, che ha raccontato un po' di sé, e abbiamo scoperto per esempio che lei ha cominciato a scrivere da bambina, quindi è una passione che si porta avanti nel tempo, ma che non è rimasta chiusa nella cameretta. Lei fa la sceneggiatrice, cioè scrive quando non gira, ma insomma, è proprio altro che donna di spettacolo, di entertainment, è un'autrice. Molto contenta.
Ed è già la proiezione di adesso, era la proiezione ufficiale,
quindi
possiamo parlarne. E il film è andato bene.
Replica domani alle 9. Guarda, sono rimaste fuori delle persone, quindi proprio sold out, grande successo, un applauso calorosissimo, quindi le auguriamo una lunga carriera. Che dobbiamo fare?
Io, a proposito di file, lo diciamo ogni giorno, quindi lo diciamo anche oggi. Io stamattina alle 7:30 ero già davanti al Palazzo del Cinema, e per arrivare al Palazzo del Cinema sono passata di fronte alla biglietteria e c'era una fila incredibile, 7:30 del mattino.
Io non ho mai visto le file di quest'anno. Non so se hanno imparato a gestirle meglio, per cui ci sono tutte queste grandi file.
Ma non alle 7:30.
Mentre magari una volta alle 7:30.
7:30 vuol dire che c'è proprio una passione che spinge.
Era un trend arrivare già qua, cominciato due anni fa.
Sì, è cominciato due anni fa, ma
sì, però non come
è in crescita costante.
Me. Soprattutto perché qua è stato quest'anno, dai primi giorni proprio.
Sì,
c'era
sì, sì.
No, ma non abbiamo detto il titolo del film di Billie Piper.
Rare Beast.
Vogliamo fare un cenno, parlare un attimo
della selezione di quest'anno? Siamo veramente, lo so che lo dico tutti gli anni, è normale, però quest'anno siamo particolarmente contenti della selezione. Credo che i film di quest'anno siano più solidi, più rotondi, più grossi, non so come spiegarti, ecco, siamo partiti
pur essendo
pian
come sempre tutte opere prime, perché
tutte
ricordiamo
opere prime.
I film della Settimana della Critica sono tutte opere prime,
però ecco, credo che in questo percorso, che per me questo è il quarto anno insieme a Giona, e il primo anno invece con il nuovo comitato di selezione, però credo che sia stato fatto un piccolo percorso già. siamo partiti con dei film molto piccoli che però lanciavano dei segnali di novità, di freschezza, di voglia di ricercare qualcosa di nuovo. E credo che finalmente il messaggio sia arrivato, perché anche rispetto ai lavori che si sono scritti abbiamo visto un po' un cambio, e quindi abbiamo potuto scegliere in un bacino più ampio, più denso. Ecco, abbiamo lasciato fuori molti film piangendo.
Questo purtroppo succede ogni anno. Insomma, siamo costretti a lasciare fuori dei film con le lacrime. Se posso aggiungere una parola a quello che ha detto Beatrice, non essendo di parte, credo che in questi anni il lavoro di selezione, di ricerca, vorrei chiamarla di ricerca più che di selezione, fatto da Giovanna Nazzaro, che è il delegato, e da tutti loro, stia davvero dando dei frutti, perché vanno a cercarsi i lavori spesso laddove cominciano a nascere. Cioè, ci sono alcuni film, ma già dai primi anni, ma adesso che tutti hanno potuto vedere il tipo di lavoro che stanno facendo, giustamente affidano le opere, i bambini, perché questi sono figli, no? Perché sono spesso frutto di produzioni anche low budget, per quanto possano essere venuti benissimo, però sappiamo con quali difficoltà. Credo che loro vadano a cercare nei festival dove appunto si decide di fondi per finanziare film di giovani autori, e allo stesso tempo sta accadendo che i produttori guardino alla settimana della critica con il giusto sentimento, cioè sanno che saranno accolti bene. Ecco, credo che questo sia il lavoro più bello che stanno portando avanti.
Grazie.
No, ma insomma, lo penso, è vero, si capisce.
È una donna sikh.
Certo. Io mi sento, lo dico ogni anno, un pezzo del mio cuore è sikh, e insomma, infatti ci vogliamo molto bene.
Sì?
L'ho fatto parecchi anni fa, quando era delegato Francesco Di Pace. Non così tanti anni fa, un po' meno.
Vabbè, parliamo, ovviamente non possiamo parlare soltanto della settimana internazionale, perché oggi poi è una giornata...
Oggi è la giornata pesante,
titoloni,
qui parla lei, non parlo
con
io.
Come Joker.
Sì, perché si parla di Joker, però prima di parlare di Joker posso lanciare i 2 cent sulla Rain. Così.
Ma anche di più.
Certo, volevo solo dire questo.
Anche perché la Rain è stato il nostro ospite un'ora fa, qualche ora fa, è un amico, perché gli abbiamo dato il premio Fred l'anno scorso.
Io ho ancora la foto là.
È arrivato, lui ha raccontato, mi dicevano a Gael García Bernal, che lui ha ancora il microfono a casa sua, e che per cui, insomma,
che carino,
è stato molto carino. Ha anche detto grande Fred quando se ne andava, nonostante sia stato intervistato ma praticamente interrogato da Chiara Nicoletti. Infatti discutevano
che
come
cattivissimo,
se fossero
lo
parenti,
sappiamo.
E, no, quindi ben vengano i tuoi commenti su Ema.
Ma adesso io ho lanciato la
in realtà non possiamo
cent,
dire tanto,
sta andando, per cui è già partita, c'è già partita la proiezione,
poi
quindi
riprendiamo da Joker e torniamo su Ema. Io volevo soltanto lanciare subito i miei 2 cent.
Lanciali.
Dunque, per me, che devo dire, se non vince il leone quello e se così.
Allora, io sono entrata qua e Mattia Bianchini ha detto: se non vince Leone Ralein, e Chiara Nicoletti, ma certo, se non lo danno a Ralein, capisci? Qua c'è un parte.
Sì.
Però io ho messo le mani avanti, ho detto che le giurie sono sempre. Ma è giusto che sia così. Lucrezia, sì, credo che possa piacere, soprattutto il personaggio femminile così libero, così fuori dagli schemi. Insomma, credo che possa piacerle.
Il film è lei.
Esattamente come Joker è lui. Sono due film speculari in qualche modo.
In qualche modo sì.
Comunque già dalla scena iniziale, da quel semaforo che brucia,
vai dove ti pare, perché non ci sono più impedimenti, la direzione è libera. Non ci sono più coordinate, proprio.
Un film che sta raccogliendo molti consensi tra le donne. Te l'ho detto subito, stamani mi stanno fermando tante nostre amiche, insomma, che sono rimaste davvero folgorate soprattutto da come lui ha raccontato una donna che è veramente una donna contemporanea.
Sì, sì. No, per andare a un altro personaggio femminile così anarchico, tocca andare a Senza tetto né legge?
Sì.
Che vinse credo qua il Leone d'Oro.
Credo di
cioè,
sì.
Non ricordo un personaggio così dirompente, così libero, sempre in movimento. Così fuori dai canoni
dove si sorride ecco molto, no?
Beh sì, ci sono anche dei momenti,
insomma,
sì, riesce a essere
il reggaeton
però ecco riesce a essere estremamente profondo e però anche leggero, che non è una cosa da
che poi insomma, quella, pazzesco
visivamente quella, pazzesco vabbè è lui
piccola
lui è sempre pazzesco
Gael García Bernal sul che esprime il suo
disappunto
è stata in buona parte improvvisata, raccontata oggi, vero Chiara? Non ci sta seguendo la Nicoletti, non ci sta, perché ormai lei è dopo aver intervistato
Brad Pitt, ma cioè, ormai Brad Pitt no scusa, ma neanche ci guarda lei ormai.
Sì, no, in realtà aveva scritto tutto questo film, 30 secondi di quel discorso
e poi si è fatto prendere la mano, giustamente. Vabbè, vabbè.
Ben venga il farsi prendere la mano in questi casi.
Quando faranno un director's cut, magari fra 10 anni, vedremo tutti i 7 minuti.
Quindi il personaggio è modernissimo, super contemporaneo, come diceva Angela. Coppa Volpi, per
a lei.
No. Beh, sicuramente Marcello Mastroianni, se proprio non dovesse essere Coppa
Volpi. Sì, se non deve essere...
E per me anche il Leone d'Oro. Anche. Sì.
Bene.
Ora aspettiamo Assayas, aspettiamo Soderbergh e altre sorprese che sicuramente arriveranno.
Io non
però...
posso dire nulla sulle sorprese future.
Tu non
ma,
puoi dire.
Quello che è già passato e che posso commentare, sì, insomma, diciamo che...
Comunque, al di là di la Rai, che tutti amiamo, la giornata di oggi è un po' dominata dalla presenza...
dalla presenza ingombrante.
Ingombrante del film di Todd Phillips e di Joaquin Phoenix.
Sì. Io non me lo aspettavo così politico. È veramente una svolta, perché questo è un film politicissimo, è un Joker rivoluzionario. Mm. E non c'è, è violentissimo, ma non c'è un istante in cui comunque tu non... senza di dover stare un po' dalla sua parte, alla fine il male nasce dalla società e lui da emarginato, da calpestato, da offeso, umiliato, risponde
con l'unico modo che conosce, esatto. Perché oltretutto non possiamo spoileriamo però diciamo che avendo alle spalle una famiglia insomma un po' particolare è chiaro che la sua libertà si manifesta anche in maniera non ortodossa, insomma, non consona alle regole sociali.
Ecco, antisociale come
è. È antisociale, sì, sono due film antisociali. Sì.
C'è chi parla già di Oscar.
Beh, certo.
Ragazzi, se strappano dalle mani di Joaquin Phoenix l'Oscar quest'anno, non lo so, chi può arrivare? Per rubarglielo, veramente mi chiedo che possa arrivare sulla carta, stando a quello che insomma che è stato prodotto quest'anno, io vedo non ci sono interpretazioni di questo tipo. E una vera sorpresa del film è anche De Niro.
Oh sì.
No? Perché...
Però poi è molto interessante perché essendo questo un film assolutamente anni 70,
per una notte, questo l'abbiamo detto tutti,
anche Taxi Driver, il gesto della...
Allora, io appena visto il film a Roma, ho detto la più grande interpretazione maschile dai tempi di Taxi Driver e mi hanno detto, ma che dici? Oggi mi hanno detto... Ci sei andata cauta, quindi io sono felice.
Ok, quindi questi già sono i due grandi titoli in concorso di oggi.
Sono i grandi titoli, sono
grandi film.
Grandi film
di oggi, ma mi sa della mostra. Ora l'asticella è piuttosto in alto, no?
È alta, sì.
Mentre fuori concorso, cambiamo un pochino, come dire, registro e parliamo del film di Francesca Chibugi che si chiama Vivere. Cosa vogliamo dire?
Vogliamo dire che è una tipica storia all'Archibugi, insomma, famiglia italiana nella quale niente è come sembra, l'apparenza inganna, no? Insomma, diciamo nell'ambito della commedia all'italiana, lei si destreggia bene in questo genere, quindi insomma la scrittura è la sua, personaggi femminili ai quali lei vuole molto bene, insomma si vede che sta dalla parte delle donne. Un cast di livello, insomma, vedremo, anche qua non si può dire che questo.
Tu l'hai visto già?
No, devo fermarmi a questo.
No, ma non riesco a vederlo, non ce la faccio.
Chi ha visto in anteprima stampa il film di Costa Gavras ne parla veramente con entusiasmo.
Vero?
Adult in the Room, che è la storia vera?
Sì, di
adesso di Varoufakis.
Ecco, l'ho detto benissimo fino a stamattina, adesso non mi veniva più. Varoufakis, esattamente.
Sì, che è un personaggio della storia.
Sì, sì. Sai che sono molti i film quest'anno che usano atti di processi, che usano le vere, in questo caso non solo è la sua autobiografia, ma Costa Gavras ha preso i veri atti della riunione del Parlamento Europeo, e quello che si dicono quando sono dentro il Parlamento Europeo sono esattamente quello che si sono detti, e è interessante perché è un tipo di operazione che ti, insomma, vede come la realtà possa entrare, cioè come la presa diretta, che non è necessariamente quella del documentario, ma è anche quella di rifarsi ai documenti. È interessante questo tipo di operazione.
Secondo me credo che sia proprio il tema del festival fino a oggi, la verità e la narrazione.
Certo, è lo stesso Polanski, insomma, è quello, no?
E la verità,
certo.
Sì, ma sì, non solo, poi alla fine tutti quanti ruotano, anche Baumbach, sì. Dove tutto sommato puoi dirti una cosa, vuoi una birra, e poi quella stessa frase in un processo per la custodia dei figli può diventare un'arma contro di te, perché passi per... Cioè, insomma, c'è proprio, evidentemente è un tema molto contemporaneo anche questo, no? Nell'era della post-verità, cosa è vero? E cosa è narrazione, e quindi con tutte le possibilità di messa in scena.
Esatto, avremo modo di riparlarne, visto che è stato uno dei titoli che più ha infiammato le critiche, ma anche il film su Chiara Ferragni rivela molto di questo che tu stai dicendo.
Beh, mi sembra sì, potenzialmente, non l'ho visto, ma potenzialmente è proprio...
Sì. No, perché... certo, perché... prende un'altra direzione, però è lì poi il nodo.
Sì, adesso non mi viene in mente, dopo la verità cosa è passato? Perché nei miei primi giorni era proprio...
Al Mansur, però anche, non è ancora passato, ma anche il film di Assayas è questo, ricostruisce un vero episodio di spie cubane infiltrate in America. Questa idea è un film rouge profondo.
No, ma è coerente con i tempi che viviamo.
Sì.
Sul pezzo.
Verdict, esatto. Anche. The Verdict, l'hai visto?
Quello lì, sì, è vero. Proprio processo.
Stavamo parlando del film di Costa Gavras. Siamo partiti da lì.
Siamo partiti da lì per dire appunto che è...
Con la Golino anche.
Sì, Valeria Golino è la moglie, fa la moglie di...
Ma lei ha imparato il greco?
No, lei è greca.
Lei è greca, la mamma è greca.
Sì.
Una volta ho ricevuto una telefonata io da Valeria Golino, perché è andata al cinema in Grecia e... L'altra cosa di cui mi occupo io è la sottotitolazione, ci eravamo occupati della sottotitolazione di Miele in greco. Ho suonato il mio telefonino, ho detto pronto, sono Valeria, e mi ha corretto, mi ha fatto notare che c'era una cosa che si poteva dire in un altro modo, quindi io a quel punto ho detto ma come? Perché non ti aspetti, no?
Non
che
lo sapevo.
Ho scoperto in quel
contesto.
Lei
parla, è bilingue, parla di greco e italiano perfettamente.
Impressionantemente credibile che ho immaginato che ci fosse qualche... Sì, ecco, ma pensavo che l'avessi imparato.
No.
Appunto, per tornare al film, racconta il brevissimo periodo in cui lui è stato al governo come ministro dell'economia, mandato a trattare in Europa con gli altri ministri e col Parlamento europeo, a un certo punto si rendono conto che non lui, ma insomma gli altri si rendono conto che devono necessariamente accettare le condizioni capestro, perché altrimenti sarebbero stati schiacciati, e lui viene fatto fuori perché era l'unico che continuava a opporsi, insomma, quindi una storia esemplare, sì, e anche questa, anche ecco,
rientra. Vogliamo fare un cenno ai film di Orizzonti di oggi? Che Angela, so che tu sei preparata, per cui io sono tra io lancio delle
sì, tu
pietole
lanci,
che tanto tu cogli.
Allora, i due film di Orizzonti, uno è già passato e so che ha avuto un grande successo,
è un
film tunisino, sì, è un film particolare perché è un'opera prima anche questo, tanto perché affronta delle tematiche ancora scottanti per il mondo arabo, perché c'è di mezzo un tradimento, ci sono di mezzo situazioni che riguardano la donna che insomma che non sono proprio accettate, e poi proprio per questo pone dei non posso rivelare nulla, perché il film comincia insomma con una situazione drammatica che, se viene rivelata, il film proprio non esiste più, e però insomma c'è questo personaggio di donna che si trova a combattere con i suoi principi morali, e anche il marito allo stesso modo, insomma.
Comunque ancora una volta una donna,
ancora una volta una donna, invece protagonista assoluto di Mesjour de Gloire è un uomo, Vincent Lacoste, un giovane attore in grandissima ascesa, già stato qua l'altro anno con Amanda, e lui è insomma molto bravo, una faccia da ragazzino che sembra sempre piovuto in mezzo alle cose, non si sa perché. È un film molto molto divertente che affronta però un tema serio, anche questo è un tema di giornata, cioè la schizofrenia, però la racconta in una maniera in chiave di commedia. E, insomma, ormai i francesi ci hanno abituato a tutto, no? Sono in grado di fare qualsiasi cosa, cioè di commedia, thriller, vabbè. Ciao al cinema italiano, che lo faceva un tempo.
Nella lunghissima lista degli arrivi del 31 agosto, che è una 4:30, cioè, ho visto che c'era Chloé Sevigny, ho detto ma come mai c'è Chloé Sevigny, e ho visto che è qui perché oggi c'è il restauro di Out of the Blue di Dennis Hopper, quindi tra Venezia Classici c'è un classico,
sì,
che
un
vale
super
la pena
classico
di ritornare a vedere.
Sì, assolutamente.
E mentre anche oggi c'è un film di Biennale College, italiano, di un'autrice italiana, che si chiama Lessons in Love. Tu li hai visti?
No, non li ho visti questi di Biennale College. A volte facciamo in tempo a vederli, a volte no, e quest'anno non ce l'abbiamo fatta. Segnalo anche un altro film italiano, Fellini Fine Mai, di Eugenio Cappuccio. Sembra che potrebbe sembrare che di Fellini sappiamo tutto, e invece Cappuccio è andato a scovare un qualcosa di particolare che riguarda Fellini. Sappiamo che lui era un po' era abbastanza fissato con tutte le cose esoteriche, no? Sotto spiritiche, insomma, era un tipo veramente strano.
Non lo sapevo.
Sì, c'aveva questo aspetto, Giulietta degli Spini, insomma, eccolo là. E il documentario, dopo una prima parte in cui racconta un Fellini piuttosto conosciuto, poi sterza proprio con grande forza verso l'aspetto esoterico, e racconta di un sopralluogo fatto da Fellini in America in occasione del mai realizzato viaggio di Jim Astorna, in cui vanno in America perché forse là potrebbe essere filmato qualcosa, e succedono delle cose strane, insomma non avevamo notizia di questo, e quindi ci rivela anche una parte un pochino
quando
più esoterica. Alle 17
Forse c'è,
adesso sì,
quindi non
16:45 non ce la faccio.
Scusate, però insomma.
Approfittando del fatto che c'è Beatrice qui, noi ieri non abbiamo parlato del film della settimana della critica.
Sì, ne abbiamo parlato pochissimo.
Ma pochissimo.
Ma lei invece...
Il film di Sebastián Muñoz è il principe.
Sì, perché merita, quindi ce ne deve parlare un po' di più.
L'hai visto?
Sì.
Oh. Sì, anche secondo me merita. Per noi, guarda, quello è il primo film che abbiamo selezionato, è stato veramente un colpo di fulmine. Allora, il cinema cileno un po' lo conosciamo, è sotto i riflettori, sulla scena internazionale, è riconoscibile, così, insomma, anche ci ha abituati anche alla rappresentazione di un Cile anche politicizzato, per ovvie ragioni, tutto qua. Questo film è Il Principe, è ambientato nel 1970, è tratto da un romanzo di Mario Cruz, omonimo, ed è un melodramma carcerario, diciamo, c'è un giovane ragazzo che dopo una notte alcolica, un ragazzo innamorato di un altro giovane uomo molto affascinante, perde la testa e succede una cosa per cui finisce in carcere. Quasi tutto il film è ambientato all'interno della prigione, dove questo principe, che è il suo soprannome, il nome di battaglia, conosce un uomo invece più anziano che gli insegna le regole
della prigione, del
carcere. E quindi è un racconto di formazione, perché alla fine questo ragazzo, che era molto narcisista, pieno di sé, aveva grandi sogni, ambizioni, e si ritrova invece spiazzato a dover imparare le cose più banali e autentiche, il rispetto, la lealtà, anche l'amore o il desiderio. È un film ricco di desideri, chiaramente. Poi all'interno del carcere non è che tutti sono omosessuali, ma in qualche modo si devono arrangiare. E quindi anche attraverso il desiderio, i corpi, la sessualità, si fissano le coordinate per il dominio, il potere, il controllo del territorio. Allora, perché ci ha colpito particolarmente
anche,
questo film?
Sì, perché sono tanti
film. Ma perché, voglio dire, all'interno del dramma
anche
carcerario.
Ce ne sono stati anche di bellissimi, no? Anche
stati passati. Bellissimi, anche poi nelle...
Mi viene in mente anche la serie Orange is the New Black, per esempio.
Certamente, infatti. Però, ecco, diciamo che qua c'è immediatamente salta all'occhio la cifra autoriale. La cifra autoriale che si rifà a dei modelli precisi, un Jean d'Amour di Jean Genet, un'atmosfera molto fassbinderiana, in particolare in determinati contesti, fuori dal carcere, l'osservazione dei corpi che è molto plastica, quindi ti viene in mente immediatamente Derek Jarman, e quindi insomma c'è una cifra autoriale veramente forte. In più considera che il Cile è ancora un paese molto cattolico, molto conservatore, quindi l'omosessualità viene rappresentata al cinema da poco. Mi vengono veramente in mente pochi esempi, e c'è stato Rara di Pepa San Martino, Una mujer fantastica, Nunca vas a estar solo, ma mi sembra solo questo. Qua andiamo oltre, perché il film è veramente audace.
Mi viene un po' in mente il film di Larraín, il Club. Un pochino,
sì,
poteva essere
anche,
un po' così.
Sì,
anche se
questo qua è proprio frontale.
Ah, okay.
Ed è la prima volta, diceva ieri Alfredo Castro, che è uno degli interpreti, che è l'interprete principale, non è il principe, ma è l'uomo maturo che invece fa da maestro al giovane principe. E lui diceva che questa è la prima volta che in Cile si vede il nudo maschile sul grande schermo, proprio esplicitamente, in maniera senza dire.
Alfredo Castro, che è protagonista di un altro film,
Orizzonti
Blanco e Blanco. Sì. Beh,
è una star
attore,
del cinema.
Attore sublime,
è proprio il
volto
del cinema cileno,
sì,
e dell'individuo,
sì,
nella storia, tra,
sì,
l'altro. Lui è proprio attore feticcio di Larraín, appunto.
Infatti.
Va bene, vogliamo
dire
ricordare
due cose
sul...
Anche sulle giornate degli autori?
Certo, assolutamente. Dille pure,
visto che siamo partner anche.
Assolutamente, io stavo per parlare del Venice Production Bridge, di cui siamo anche partner, però facciamo prima le giornate.
Chiudiamo con i film, così poi. Allora, vabbè, due parole veloci, non so se Beatrice ha visto, forse non scherza con i fanti, ma forse You Will Die at 20,
sì.
L'hai visto?
Sì.
Allora, io dico Scherza con i fatti, un film di Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna, materiale di repertorio unito da una ricerca svolta attraverso la musica popolare, la musica tradizionale dedicata alla guerra. Insomma, un connubio che può sembrare strano, invece ho capito che la musica italiana, la cultura musicale italiana è piena di canti dedicati alla guerra. Credo, forse era un problema mio, insomma, era una mia mancanza non saperlo, ma la partenza verso il fronte dei figli, dei mariti, necessariamente era accompagnata anche da canti, no?
Il
canto sostituisce il canto funebre, insomma, è un addio.
Mi dicevano che c'è anche una piccola tranche di un canto in friulano, per esempio.
Sì, sì, ma in Friuli ritorna, la ricerca è stata svolta.
Ieri c'era Maria
Zeff. Zeff.
Sì. Sparagna è insomma forse il più grande conoscitore della tradizione musicale popolare italiana, quindi è andato veramente a pescare in tutte le regioni d'Italia. Un lavoro filologico molto interessante. E giornate degli autori. You Will Die at 20.
Oddio, però io sì, non mi ricordo neanche di che paese dell'Africa, ma non so.
È del Ghana, se non sbaglio.
Guarda, però,
ne possiamo parlare domani.
Va bene.
Sì, perché
va bene.
L'ho visto.
Allora vabbè, dico qualcosa io.
Se
ragazzo, insomma, sì, assistiamo alla nascita di un bambino. Il capo tribù, una specie di stregone, dice tu che questo ragazzino dovrà morire a 20 anni. Quindi lo ritroviamo in vari momenti della sua vita finché arriva ai fatidici 20 anni. Non raggiungiamo
un racconto di formazione.
Racconto di formazione con questa. Con questa ossessione della morte che lui si porta dietro e che gli blocca la crescita e gli impedisce di vivere poi.
Sì. Anche poi il territorio, se non ricordo male, è importante, perché c'è comunque alla fine loro
sono partite le due critiche,
però restano sempre nei
restano, sì.
Vedete, quando si parla di cinema,
ci dice il live, il daily in inglese, ma se c'è ancora
dobbiamo chiudere,
no, andiamo
we have to
cara.
Switch to English. No, dobbiamo concludere. Ho voluto avere vicino Chiara perché è talmente excited oggi dalla sua giornata con Joaquin Phoenix e con Pablo Larraín,
come non esserlo.
Cioè, due geni di differente natura, ma veramente due incontri incredibili. Conferme, perché Pablo, siete d'accordo, non lo possiamo dire, è proprio come dissi ieri nel daily in inglese, dissi Paolo Larraín può riuscire a dirigere tre bottiglie
dell'acqua Dolomia per far contento lo sponsor.
Sì, l'ho anche detto, l'acqua Dolomia dello sponsor, che corrono e riuscire a farci un capolavoro visivo di sensazioni, di immaginazione incredibile dello spettatore che non...
ha avuto ragione. Questo è un film di svolta, rispetto al
svolta.
Suo...
Sì.
E non assomiglia a nessun altro dei suoi film. Questa è la cosa, ogni film suo non assomiglia.
Ok, boh, basta Larraín, non se ne può più. Dobbiamo ricordare che oggi nell'ambito del Venice Production Bridge è iniziato Final Cut in Venice, che è questo workshop dedicato a film che arrivano, rimani qui, dall'Africa e dai paesi medio orientali in fase di post produzione, che vengono aiutati così a concludere il progetto. Sono 6 titoli che ricevono il sostegno per il completamento da una serie di aziende, fra cui Subti e Subti Access, lasciatemelo dire, perché anche a loro dobbiamo dire grazie se siamo qui. E io vi ricordo che fra poco c'è il daily in inglese e poi quello in spagnolo è già stato fatto, quello in spagnolo. Ormai non capiamo più niente, abbiamo troppo.
Se no, ci sta solo dicendo andate.
Abbiamo veramente troppo. Noi ci ritroviamo qui domani su Fred, che trasmette dalla Mostra del Cinema di Venezia in 25 lingue, non proprio tutte da qui, però insomma in tantissime lingue, per informarvi su tutto quello che succede nel festival che amiamo di più, diciamo, no? Che è la Mostra del Cinema di Venezia. A domani, ciao.
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 Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.